allora intanto ringrazio tutti i presenti di essere intervenuti, ringrazio in particolar modo la famiglia di aver scelto questo tempio, perché è vero che Cesare ha lavorato qui per un certo periodo di tempo, con noi gli ultimi anni della sua vita li ha trascorsi, diciamo, almeno gli Shabbatotti, i Muadim insieme a noi. Però è anche vero che per Cesare, almeno da quello che ho potuto constatare, questo non è stato soltanto un posto di lavoro, ma è stato qualcosa in più. E mi piace ricordare, perché penso sia una cosa anche in questo momento difficile, che però va ricordata, che quando il giorno di Shabbat, insieme ad altri amici del Tempio, siamo andati a trovarlo, proprio mentre ci stavamo congedando, lui piangendo, perché si è commosso e mi sto commuovendo anch'io ricordandolo, ha detto che sentiva questo Tempio come una seconda famiglia. E questo credo che sia, penso, un bel ricordo, perché appunto in questi anni quantomeno non è stato solo per Cesare un punto di, diciamo, di appoggio a cui ancorarsi di lavoro, ma è stato anche un posto dove ha sentito un calore umano, una vicinanza da parte di tutte le persone che frequentavano il Tempio. E soltanto una cosa brevissima, perché non voglio rubare altro tempo a Rav che deve fare la Terashà, proprio in questi giorni studiando qualcosa che riguarda Kippur, una derascià di Rav Nevenzahl, uno dei concetti che emerge è che le persone che hanno un carattere delle middot, un carattere buono, sono delle persone che hanno un percorso privilegiato per arrivare in Gan Eden. E per quello che noi abbiamo potuto riscontrare in questo tempio, sicuramente Cesare aveva queste middot, aveva questo carattere positivo, disponibile e generoso. E quindi penso che questo sia sicuramente una cosa che lo aiuterà a salire in Gan Eden.
Ha detto bene Roberto che lui veramente sentiva questa come una seconda casa, ho avuto modo di dirlo alle SPED e ci tengo a ribadirlo oggi. Insomma, lui, come sapete, veniva qui ad aprire il Bet HaKnesset e andava via chiudendolo lui stesso. Sembra ovvio dire che era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare, però non ha mai mandato via le persone, sempre aspettato con grande rispetto, anche quando qui facevamo le lezioni la sera e finivamo invece che alle 10, magari finivamo alle 10:10 perché ci dilungavamo, mai accompagnato una persona fuori, sempre aspettato, anzi qualche volta rimaneva anche un po' di più, e quindi evidentemente gli piaceva stare in questo Bet HaKnesset. Ma vorrei ricordare un altro aneddoto, io sono da 6 mesi che sto in questo Bet HaKnesset come manik di questo Bet HaKnesset e ho cominciato le lezioni, se non sbaglio, dopo Pesach, quindi non sono state tantissime le occasioni di stare con lui, ma c'è stata una volta che mi vengono i brividi ancora oggi soltanto a pensarlo. Noi quest'anno, dopo Pesach, abbiamo deciso di iniziare un corso su Shelot Utshuvot, che vuol dire domande e risposte. Cioè, sono delle domande che vengono fatte ai Rabbanim in tempi moderni, quindi su problematiche moderne, che ne so, l'organo dentro un Bet HaKnesset, oppure i libri traslitterati, oppure una serie di problemi che sono, diciamo, comuni dei nostri tempi, e leggiamo le risposte che danno i rabbini, in particolare quelli della Yeshiva Peretz Chaim. Un giorno, parlando con le persone che erano qui con noi, diciamo, vogliamo affrontare questo argomento, sì, affrontiamo questo argomento. Poi, per la volta prossima, quando le persone vanno via, rimango solo con Cesare e comincio a sudare freddo. Forse non ho scelto l'argomento giusto. L'argomento che avevo scelto era il fumo. Allora, prima di ribadirlo e riportarlo la volta successiva, ho voluto parlarne con lui, perché mi sembrava giusto dirglielo naturalmente, viste le condizioni in cui stava. E ne abbiamo parlato e lui non soltanto mi disse sì, falla, mi disse siamo nelle mani di Kadosh Baruch Hu. E non solo questo, lui quando facevamo le lezioni il mercoledì sera, non sempre le sentiva tutte, ogni tanto veniva, si faceva, andava fuori così. Beh, insomma, quelle due lezioni che abbiamo fatto su questo tema, lui è rimasto seduto tutto il tempo, dietro, ad ascoltare, le ha sentite tutte. E questo per me è stato sinceramente un insegnamento grandissimo di come Cesare fosse, come posso dire,
vedesse veramente le cose con un senso della realtà terapeutica da Shvarku, del controllo che ci ha su di noi da Shvarku, che comunque noi siamo nelle sue mani, da Shvarku ci affida un incarico e noi dobbiamo portarlo avanti. E sinceramente, ripeto, questo è stato per me un grandissimo insegnamento ed è un ricordo che porterò sempre dentro nel cuore.
Oggi volevo parlarvi, come stiamo facendo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, nelle lezioni che facciamo qui il mercoledì sera, abbiamo iniziato a parlare della Amidà. L'Amidà, quella di là che lo sappiamo tutti, leggiamo in piedi, stando dritti. Amidà vuol dire proprio stare dritti, compare già nel Talmud questo termine, quindi è un modo antichissimo di chiamare questa che è la tefillà per eccellenza, e nella quale diciamo una serie di berachot. Ora, il senso di queste berachot che noi diciamo, innanzitutto un'altra cosa, è una tefillà che noi diciamo muovendo le labbra nella bocca senza emettere un suono. Questo perché tanto mi ricordo di quello che fece Hannah, la madre di Shemuel, quando chiese a Kadosh Baruch Hu di poter avere Shemuel, e lei appunto muoveva le labbra senza emettere un suono. Questo perché la tefillà deve essere un qualche cosa di detto, la tefillà non può essere semplicemente pensata. Noi dobbiamo dirla la tefillà, dobbiamo avere il coraggio di esprimerla e non solo di pensarla. Se noi ci rimettiamo nelle mani di Kadosh Baruch Hu, dobbiamo avere proprio il coraggio di dirlo con le parole. D'altra parte la tefillà è un qualche cosa anche di intimo, è un qualche cosa che noi dobbiamo dire senza anche disturbare le persone che ci stanno intorno, e quindi per questo noi non emettiamo un suono. La tefillà è chiamata, la Amidà è chiamata Shemone Esre nella Gemara. Questo perché è composta, come sappiamo, da 18 benedizioni. Il Rambam le suddivide in tre parti. Le prime tre berachot sono di lode, come quando noi incontriamo una persona, no? Noi cosa facciamo? Prima la salutiamo, poi parliamo di quello di cui dobbiamo parlare, e poi alla fine ci si saluta. E la tefillà, la Amidà, è fatta proprio in questo modo. Noi, prima di tutto, noi dobbiamo lodare Kadosh Baruch Hu. Noi, in qualche modo, dobbiamo dire chi è Kadosh Baruch Hu. Quindi le tre prime benedizioni sono di lode verso Kadosh Baruch Hu. Le altre sono il motivo per cui noi ci rivolgiamo a Kadosh Baruch Hu. Quindi tutte le richieste che noi abbiamo nei suoi confronti. Quindi la richiesta, per esempio, di poter essere intelligenti, di poter capire, di saper fare Teshuvah, la richiesta che ci perdoni dei nostri peccati, la richiesta di essere sani, la richiesta che anche le cose dal punto di vista economico ci vadano bene, e così via. Tutte le richieste che noi possiamo fare a Kadosh Baruch Hu. E alla fine, dopo che abbiamo fatto queste richieste, arriva il momento del ringraziamento. Se andiamo a vedere nel Talmud, vediamo che tutte queste le berachot che compongono la Amidà sono berachot che vengono fuori da una serie di brani, una serie di versi che troviamo nei Tehillim, dentro i Salmi. Siccome nei Salmi c'è scritta una certa cosa, allora noi chiediamo l'intelligenza. Siccome c'è scritto, per esempio, una cosa molto interessante, che la berachà della Refuah, cioè della guarigione, è messa come ottava. Perché secondo voi? Cosa ci ricorda il numero 8? 8 giorni della Milà. E quindi, siccome dalla Milà noi dobbiamo guarire, allora la Berachà è stata messa in questo ordine. Siccome c'è un ordine molto preciso nelle Berachot della Milà, e questo è un ordine che è stato dato da chi ha composto la Milà, cioè i 120 Hachamim della Shekhinah e Tachetolah, noi siamo tenuti a dire la Amidà in tutto il suo ordine. Se per caso ci sbagliamo nell'ordine di una berachà, o sbagliamo a dire una berachà, e ne abbiamo detta un'altra dopo, non possiamo dirla in modo differente, in ordine diverso, ma dobbiamo ritornare a dirla dall'inizio. Dall'inizio, esatto. A parte casi particolari. Ma mi piace qui ricordarvi le motivazioni che vengono date alle varie terapot della Haridà, fatta da, non da un rabbino ma da un moreno, nel senso da un grande rabbino di Roma. Non tutti sanno che c'è stato un grandissimo rabbo qui a Roma nel 1200, più di 800 anni fa, che si chiamava Rabbi Zichia, figlio di Rabbi Avram Arrofè, caso strano pure lui era un medico, e che ha composto un libro molto famoso, si chiama Shibboleth Aleket, che vuol dire le spighe del raccolto, perché lui ha raccolto tutte le halakot in una serie di covoni e quindi le ha ordinate in questo modo, facendo in qualche modo una sorta di Shulchan Aruch romano, quindi un libro che raccoglie tutte le halakot, proprio un po' come fa con lo Shulchan Aruch, in modo un po' diverso, però diciamo con la stessa intenzione. E lui era appunto un grandissimo rabbino romano. E allora lui riporta una serie di spiegazioni del perché di queste berachot che sarebbero state date quindi in vari momenti della storia del popolo ebraico. Allora, per esempio, quando Abramo è stato salvato da Ur Kasdim, da Ur, dalla città in cui veniva, allora gli angeli hanno detto Baruch Ata Hashem Magen Abram, benedetto tuo Signore che è lo scudo di Abramo. Questa è la prima verità che ne troviamo. E così via, vediamone alcune. Per esempio, la seconda, quando c'è stata la Kedat Yitzchak, noi sappiamo, la Torah ci dice che un angelo fermò la mano. Niente, c'è invece un Midrash che dice che la mano non venne fermata. Ci fu effettivamente la Kedat Yitzchak, ma quando la Torah Baruch con un miracolo l'ha rifatto rivivere. E quindi la seconda verità che noi diciamo, detta dai Malachim, dagli angeli, Baruch Ata Hashem Mechayeh Ametim, che fa risorgere i morti. E così avanti, quando succede a Yaakov che nel suo sogno, diciamo, incontra, sogna gli angeli che scendono e quindi fa un sogno di una grande Kedushah, una grande santità, gli angeli hanno detto Baruch Ata Hashem, benedetto il Signore, Ael HaKadosh, il Dio Santo. E via via racconta tutta una serie di eventi storici che hanno portato alla composizione della Tefillah, arrivando diciamo fino all'ultimo che è di Shlomo HaMelech. Altre cose sulla Amidà. Prendiamo le prime tre berachot. Qual è il loro significato? Allora, la prima berachà che noi diciamo comincia Baruch Ata Hashem, benedetto tuo Signore, Eloheinu Veloe Avotenu, Dio nostro e Dio dei nostri padri. Si poteva fermare qua e andare avanti. Invece, dopo aver detto Dio dei nostri padri, ci dice Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. È una ripetizione. Poteva dire oppure Dio nostro, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, oppure dire Dio nostro, Dio dei nostri padri, punto, perché devi ripetere questa cosa qua. In Edir Binah di Rabbi Sattar Jacobson ci dice che questa è un'indicazione psicologica molto importante, perché Kadosh Baruch Hu da una parte è Dio dei nostri padri, è Dio di, se vogliamo, di tutto Am Israel, di tutti coloro che ci hanno fatto arrivare fino a qui. Ma allo stesso tempo è Dio di Abraham, Dio di Isaac e Dio di Jacob, in modo diverso l'uno dall'altro. Cioè, Kadosh Baruch Hu ha un rapporto diretto con ciascuno di noi, ha un controllo, un Ashgachat Eratit, un controllo diretto su ciascuno di noi. A ciascuno di noi dà un mandato e ci controlla tutti quanti in modo personale. Un'altra, la seconda verità, è detta delle Gevurot, ovvero della forza di Kadosh Baruch Hu. E infatti noi troviamo che noi, in questa seconda verità di lode che facciamo verso Kadosh Baruch Hu, noi ricordiamo tutta una serie di cose che o hanno del miracoloso o in cui comunque Kadosh Baruch Hu ha un ruolo fondamentale. Per esempio, la prima ovviamente Mechayeh Ametim, che fa rinascere coloro che sono morti.
ma anche per esempio Robert Collin, che cura i malati. Noi sappiamo bene che i medici sono degli strumenti in mano di Kadosh Baruch Hu, sono come la mano di Kadosh Baruch Hu, perché comunque la refuah dipende solo ed esclusivamente da lui, la guarigione dipende solo ed esclusivamente da Kadosh Baruch Hu. E così avanti. La terza verità con cui noi lodiamo Kadosh Baruch Hu è una verità che riguarda la sua perusha, cioè la sua distinzione. Ed è interessante che quella italiana e quella sefardita hanno un po' forse due modi diversi di interpretarla, perché da una parte quella sefardita dice attacca Kadosh, tu sei santo, dice un Kadosh e il tuo nome è santo, Ugdoshim ve Koyomia Velukasela, e i santi per tutto il giorno ti lodano. Quindi mette in qualche modo a confronto il fatto che Kadosh Baruch Hu è santo, santo per noi sappiamo che non vuol dire santo inteso come i cristiani intendono questa parola, ma per noi santo vuol dire qualcosa di distinto, qualcosa che è completamente separato da tutto il resto. Chiaramente ognuno secondo il suo modo, quindi il modo di essere santo di Kadosh Baruch Hu, quindi di essere al di sopra di ogni cosa, è diverso dal nostro modo di essere santi. Ukdoshim e Koyomi Aleluca, e i santi tutto il giorno ti lodano. Noi dobbiamo essere santi perché dobbiamo distinguerci da tutti coloro che ci sono intorno. L'ebreo ha tante mitzvot da fare, ma deve avere sempre in testa una cosa, che noi non siamo come gli altri. Noi a Kadosh Baruch Hu ci ha dato il compito di essere distinti e il nostro comportamento deve essere tale per cui gli altri ci riconoscano come distinti, ovviamente in senso positivo. Perché se ci riconoscono come distinti in senso negativo, ovviamente noi andiamo a fare il contrario del Kiddush Hashem, ma il Chilul Hashem, cioè la profanazione del nome del Signore. Il compito del popolo ebraico sulla terra è quello di essere distinti e di essere Orla Goyim, di essere luce per gli altri popoli, e quindi i popoli devono dire quanto è bravo il popolo di Israele che con le sue mitzvot si comporta nel modo giusto e corretto. Mentre invece il testo italiano mette meno in risalto questo aspetto, ma pone invece l'accento sulla menuchà, sul fatto che Dio è non solo al di sopra di tutto, ma è il re di tutti. Tant'è vero che il nostro Edor Vador viene detto da altri riti soltanto nei giorni di Teshuvah. Prima di lasciare la parola a Rav Moscati, vorrei concludere con un altro insegnamento che ci dà lo Shibboleth Aleichem. Abbiamo detto che la Tefillah si suddivide in tre parti fondamentali: la parte di lode, la parte di richiesta e la parte di ringraziamento. E c'è una specifica regola, diciamo, all'interno della Amidah, è che noi le nostre richieste non le possiamo fare né nelle prime tre, né nelle ultime tre. Le nostre richieste devono stare esclusivamente nella parte centrale dell'Amidah. Tant'è vero che noi l'Amidah siamo venuti a dirla secondo esattamente il minag che troviamo dentro sui libri di Tefillah, ma sappiamo anche che la Tefillah deve essere qualcosa di intimo, qualcosa di personale. La Tefillah non deve essere un qualcosa di automatico, deve essere un qualcosa che noi diciamo anche con il cuore, che ci deve venire da dentro. E allora se noi abbiamo da fare una Tefillah particolare, una Tefillah che noi ci sentiamo dentro di voler fare nei confronti di Kadosh Baruch Hu, noi la mettiamo alla fine della parte centrale delle Berachot, nell'ultima delle Berachot della parte centrale. Allora, però, se noi andiamo a vedere, in particolare nei giorni di Teshuvah, che noi adesso andiamo ad affrontare, nelle parti estreme, cioè nelle prime tre e nelle ultime tre, noi in realtà abbiamo delle richieste che noi facciamo nei confronti di Kadosh Baruch Hu. E noi, nelle serie di Teshuvah, diciamo, Zochrenu Lechaim, ricordaci per la vita. Oppure diciamo, Uchtob Lechaim Tovim, col benedere di Teha, e scrivi per una buona vita tutti i figli del tuo patto. Ma anche nella Tefillah normale, la parte di Re Tse vuol dire ti siano gradite le nostre Tefillot. Oppure diciamo Sim Shalom, poni la pace. Quindi noi vediamo che queste Berakot in realtà ci sono delle richieste che noi facciamo nei confronti di Kadosh Baruch Hu. E allora come la mettiamo con la regola che abbiamo detto prima, che le richieste devono stare solo nella parte centrale, perché prima dobbiamo lodare Kadosh Baruch Hu e dopo che abbiamo richiesto, fatto le nostre richieste, dobbiamo ringraziarlo. Dice lo Shibboleth Aleichet una cosa bellissima, dice che le richieste che noi facciamo nella parte centrale sono delle richieste che riguardano noi stessi. Noi chiediamo l'intelligenza, ma magari la nostra intelligenza può andare a discapito di qualcun altro. Noi chiediamo che le cose ci vadano bene magari economicamente, però questo in modo assolutamente legittimo, ma potrebbe andare a discapito di qualcun altro. Le richieste invece che vengono fatte sia nella parte degli Aseret Yemei Teshuva, nelle parti aggiuntive degli Aseret Yemei Teshuva, che nelle tre Berakot finali che noi troviamo, quindi questo Sim Shalom, poni la pace, accetta la nostra Tefillah, sono delle richieste che valgono per tutto il pubblico, delle richieste che valgono per tutto il popolo di Israele. E noi sappiamo che quando una Tefillah viene dal pubblico ha molta più forza rispetto a una Tefillah che viene dal singolo. E con questo veramente voglio nuovamente ricordare la persona di Cesare, perché proprio per il fatto che lui, anche per esempio nel suo funerale, ha voluto passare per questo Beth Knesset, ci dimostra quanto il momento della Tefillah pubblica fosse comunque importante per lui.
Intanto volevo scusarmi per il ritardo, ma con Cesare ci tenevo in modo proprio particolare essere qui presente. Cesare lo conosciamo tutti, era una persona semplice ma con dei valori veramente forti, l'onestà, la serietà, l'amicizia, tutti noi che l'abbiamo conosciuto sappiamo di questo. Abbiamo detto, abbiamo sentito da Rav Gad appunto come lui era attaccato al Tempio e so che però ci teneva in modo particolare al Beth Knesset, non soltanto da fuori ma anche all'interno, quella di una piccola mitzvah, apparentemente sembra piccola, ma che invece ha un profondo valore sia mistico che cabalistico, cioè quello del Ner Tamid. Ecco, lo vediamo lì, lui se ne occupava sempre di questo Ner Tamid, quella piccola fiammella, sembra quasi che sia una cosa di secondo piano rispetto a tantissime mitzvot, no? Invece ha un valore veramente, veramente profondo, che ho voluto anche approfondirlo proprio per poterne parlare questa sera. Tanto diciamo che il Ner Tamid non è una cosa così, un minaghi, no? È un obbligo, è veramente una mitzvah che noi troviamo scritto proprio nella Torah, quindi è una delle mitzvot obbligatorie, esattamente nella parasha di Tetzaveh, quando Kadosh Baruch Hu dice a Mosè appunto di comandare ai figli di Israele dicendo la tate Israele ben Israele che fu eletta Hashem Zait Zak capite la Maor le Alot Ner Tamid. La parola Ner Tamid significa quella luce eterna, quindi è una mitzvah proprio della Torah, esattamente significa che comanda ai figli di Israele che prendano per loro, non per Kadosh Baruch Hu, non serve il Ner Tamid a Kadosh Baruch Hu, ma serve a noi, questo deve essere un olio di oliva puro da mettere in una ciotola per illuminare e che sia la sua fiamma appunto un lume eterno. Dove andava messo? Be'oel Moed, nell'oel della Sacra Radunanza, Michutz la Parochet, proprio di fronte alla tenda, al Parochet. Noi sappiamo che il Beit HaMikdash non esiste più, però ogni Beit HaKnesset è chiamato un piccolo Mikdash, e quindi noi questo Ner Tamid lo mettiamo proprio nel punto più sacro, in cui poi in seguito al posto dell'Oel Moed aveva preso appunto il posto, il Bet HaMikdash, che veniva messo proprio nel codice Akudashim. E quindi il posto più sacro in un Bet HaKneset è quello dove si trova l'Aron. E poi dice proprio Mikutz la Parochet. Quindi lo mettiamo nell'Aron HaKodesh, c'è il Parochet e quindi vicino ci mettiamo questo Nertamid. C'è un grande cabalista che dice che della frase di Vekuefu Elefa Shemezaitat Katit Lamaor e poi le Alot Nertamid c'è la profezia del primo Bet HaMikdash, del secondo Bet HaMikdash e infine del terzo Bet HaMikdash, che vivrà meglio meno con la venuta del Mashiach, sarà quell'eterno. La parola che sembra superflua, quando dice appunto prenderete questo olio di oliva puro per far ardere in un recipiente, si poteva fare anche a meno di questo katit. La parola katit, che è formata dalle lettere kuftet yud tet, significa esattamente tet yud e kaftet, quindi la parola che forma katit è scomposta in due. I cabalisti dicono appunto che formano i numeri di 420, la tet e la kaf, e 410, la Yud e la Tet, che sono esattamente il periodo dei due nostri santuari. Il primo Bet HaMikdash è durato 420 anni, e il secondo 410, e il terzo, le Alot Ner Tamid, il terzo lume sarà quello eterno, sarà quello del Bet HaMikdash. Allora, che cosa rappresenta questo Ner Tamid? Noi sappiamo che quando muore una persona, no, diciamo, accendiamo il tamid, no? Quindi ha anche un valore, diciamo, profondamente spirituale. Intanto il lume dei Kenenosi Rabbanim è come l'anima, no? Che vuol dire che è come l'anima? Come è formato il lume? Il lume è formato dalla luce, no? Dalla fiammella, dallo stoppito e dall'olio. Sappiamo che appunto il nertamid che veniva usato nel Mishkan era fatto da olio, la ricaviamo, nella parasha prima di questo, a proposito della parasha di Terumah, quando Kadosh Baruch Hu comanda agli ebrei dicendo che culli Terumah, mercolisha, cerdeveno, libotti, cuè Terumati, ognuno doveva portare un'offerta e questa offerta doveva servire per la costruzione del Mishkan. Quali erano le offerte che venivano portate? Erano varie. Erano 15, si iniziava con l'oro, no? Vesota Terumashet Kumvidazza, Av, Vahes, Koshet, quindi prima c'era l'oro che doveva servire da espiazione per il vitello d'oro, uno di questi ha un valore. Poi c'era il Kesef, l'argento, no? E quindi piano piano scemando, l'argento per ricordarci delle monete d'argento in cui gli ebrei avevano venduto Giuseppe, no? Mandato schiavo. Andando avanti fino a Shemen Lamaor. Ecco, quindi dovevano offrire anche dell'olio per l'illuminazione, quindi l'illuminazione era quella del Ner Tamid. E quindi da qui capiamo che il Ner inizialmente era formato dal Shemen. Non dimentichiamoci che nel periodo dei Maccabei gli ebrei cercarono disperatamente quella piccola ampolla d'olio che poi trovarono e che grazie a Dio miracolosamente durò 8 giorni, quindi anche quella era fatta di olio. Dicono ancora i nostri Rabbanim che intanto, dopo passiamo, la luce è qualcosa di buono, è qualcosa di positivo. La luce di questo Delta Mite rappresenta la presenza di Kadosh Baruch Hu e il nostro attaccamento a lui. Già nella creazione del mondo vediamo che quando Dio creò la luce, dice Vayar et Aor Kitov, e vide che la luce era buona e quindi chiamò il giorno luce e la notte la chiamò quindi oscurità. Allora, la parola giorno è Boker. La parola sera è Ere, vai Ere, vai Boker, avrei dovuto dire il contrario perché inizia prima con Erev, quindi Erev è l'assenza di luce, Erev, Rav, Leitarev, in ebraico significa immischiarsi, quindi non conoscere più non avere più una identificazione tra ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Quindi la mancanza di luce è la mancanza della conoscenza. Quindi non avere più, diciamo, il confine tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato. Quindi Erev, Rav, Kulain, Rav, Leitarev, quindi mischiarsi, no? Fare un miscuglio. Boker invece è un Bikur. Boker, mattina, Bikur è una scelta. Quindi capire, scegliere ciò che è buono e ciò che è sbagliato. Allora dicevo che i nostri rabbani mi dicono che il lume è come l'anima. Il lume è formato, abbiamo detto, dalla luce, dalla fiammella, dallo stoppino e dall'olio. Così come l'uomo, che è formato dal corpo, che è formato dall'anima e che è formato dalle azioni. Quindi la luce, la fiamma, rappresenta l'anima dell'uomo. Lo stoppino rappresenta il corpo e le azioni buone sono l'olio. Così come la fiammella tende ad andare in alto, anche l'anima dell'uomo tende ad andare in alto. È una cosa strana, perché la fiammella tende ad andare in alto, ma se si staccasse dallo stoppino e quindi dall'olio che contiene, si spegnerebbe. Così come l'anima dell'uomo, se tende ad andare in alto, staccandosi dal corpo, quindi il corpo termina e con essa anche tutte le buone azioni che sono state fatte. Però l'anima tende ad andare in alto verso Kadosh Baruch Hu, perché quella è la sua fonte. E quella sarà poi la cosa più naturale in cui ognuno di noi si dovrà poi ad affrontare. Ner Hashem Nishmat Adam, troviamo nei proverbi, il lume di Dio rappresenta l'anima dell'uomo. Allora, quindi stiamo capendo l'importanza del Ner Tamid, Ner è inteso anche come anima, e quindi non a caso c'è questa usanza romana di accendere il Tamid. Il Tamid è quella fiammella, il ricordo di una persona ormai scomparsa, che noi usiamo per tutto l'anno, ma è un'usanza un po' generalizzata. Ci sono alcuni che lo usano anche accendendolo tutto l'anno, non soltanto noi romani, magari lo usano a casa. Ci sono altri che lo usano per un mese, altri ancora per una settimana. Ma noi vediamo in quella fiammella, in quel lume, vediamo l'anima di quella persona. E allora Cesare, che ci teneva così in modo particolare a quel Ner Tamid, ogni volta che noi entreremo in questo Beta Knesset, che è un piccolo Mikdash, abbiamo detto, rivolgendoci a quel Ner Tamid, ci ricorderemo di questa mitzvah così semplice ma così importante, ci ricorderemo sempre di lui. Grazie.
No, ci sono andato, non so se qualcuno vuole dire qualcosa. Qualcuno vuole...
No. Con permesso dei maestri, prima di tutto, colgo l'occasione a nome di tutta la famiglia per ringraziare sia la Vada del Beta Knesset che tutti coloro che sono voluti intervenire per Cesare. Questo fa a tutti noi molto piacere e ci scalda il cuore sapere che non è venuto a mancare la sua cara solamente a noi che siamo e che eravamo i suoi parenti, ma che ha lasciato un segno positivo per tanta gente. Tra parentesi, è volontà della mamma, di Gino, del fratello, di fare una raccolta per il Cariemer, per dedicare degli alberi in memoria di Cesare, e chiunque vorrà farlo è invitato, insomma, a partecipare a questo. Io voglio dire due parole così che mi rivoltano un po' a... Consideriamo che siamo nel mese di Elul, che è un mese in cui dobbiamo tutti fare un po' i conti con la nostra coscienza, con come si comporta, cosa si deve fare e cosa non si deve fare. È uno degli aspetti fondamentali, tra i tanti, che dovrebbero contraddistinguere il nostro modo di vivere, è quello di evitare il Sanara, cioè la mala lingua. E la mala lingua, a volte, anche se si sta muti, si rischia di fare peccato, perché magari si fanno dei cattivi pensieri. E dico questo perché, in definitiva, la tragedia di Cesare iniziava proprio esattamente un anno fa. E io poi, una delle,
delle persone che riuscì a far sentire da Cesare che effettivamente non si sentiva bene. Però arrivai a questo tramite un mio cattivo pensiero. E forse non ho l'occasione per chiedere scusa a Cesare. E vi spiego di che cosa sto parlando. Erano due volte che venivo al tempio. E Cesare invece di stare sulla porta, lo vedevo seduto dal benzinaio qua di fronte. Non mi nascondo qualcuno. Io già lo notai. E come cugino mi dispiaceva che lui stesse seduto lì. E poi un giorno qualcuno mi disse, ma perché tuo cugino sta a fare così? Dovrebbe stare qua di fuori. Io dopo 5 minuti del terzo giorno che avevo notato questa cosa, sentì il bisogno di uscire dal tempio, andare lì con la confidenza e l'affetto che avevo per lui e dice, ma che cacchio stai a fare qua fuori? E lui mi disse, giù, sto che sede perché io ce la faccio a star piedi là fuori, perché mi sento male. Allora, e qui concludo, questo per dire come a volte, anche senza volere, si giudica il proprio vicino. E poi io sto parlando di un vicino che volevo veramente bene, eppure anch'io, il primo pensiero è stato un pensiero, mio cugino sta sbagliando. Mio cugino non stava per niente sbagliando, perché nonostante si sentisse male, stava un po' fuori, sotto il sole, era settembre, erano i mogliti che venivano presto. Eppure avevo fatto un cattivo pensiero. Beh, credo che questa è una grande lezione che colgo su me stesso, perché non si finisce mai di capire che prima di aprire bocca, prima di esprimere giudizi sul prossimo, bisogna veramente pensarci 100 volte. E basta. Spero che questo, condividere con voi questo mio pensiero, possa aiutarci tutti a valutare bene, anche senza dire. Senza dire niente, a volte si giudica in maniera superficiale. Questa è stata un'occasione che è capitata a me e spero che non mi capiti più. Grazie.
Grazie. Facciamo la... Dobbiamo solo ringraziare Cesare, che è il nostro ospite, parte largato del tempio. Grazie. E dire forse solo per concludere che un modo anche di quello, avendo detto quello che abbiamo detto su Cesare e il suo rapporto col Beta Knesset, forse che un modo anche per ricordare e per onorare il suo ricordo è se anche i presenti vengono in questo tempio, le frequentano alle tefillotte dello Shabbat e dei Muadim, anche questo sarebbe un modo importante, significativo e giusto di ricordare Cesare e di far sì che la sua anima in questo anno salga da Kadosh Baruch Hu e salga in Ganeta.
Amen. Amen.
Posso aggiungere una sola cosa? La Cesare, testimonianza di quello che ha detto Giulio, ha fatto il suo servizio fino praticamente al penultimo Shabbat che è stato aperto questo
tempio.
Come scarico.
Cesare ha fatto. Cesare ha fatto il servizio qui fino al penultimo Shabbat, noi siamo stati aperti praticamente fino al secondo sabato, era il secondo sabato di agosto. Solo l'ultimo sabato era saltato perché stava veramente male e si era fatto fino all'ultimo e tutti ci domandavamo come riusciva a farlo. E credo che questo Beta Knesset gli abbia dato molta forza. E aggiungo una cosa, prendendomi ovviamente, visto che siamo in un periodo di Shema e di colpa, ognuno, tante volte lui è stato determinante per fare il Minyan, era il decimo. Tante volte è stato il decimo, lo dico con i brividi, in questo Beta Knesset la mattina, ed è servito per accelerare o a volte per non interrompere delle defilotte nei momenti ovviamente tragici. Almeno che questo possa servire a ognuno di noi per primo, sia chiaro, a tempo prima al Tempio, affinché il Minyan cominci esattamente nella stessa ora in cui cominciamo con le defilotte. Insomma, magari questo è uno sforzo, un impegno che possiamo prenderci tutti quanti, perché credo che diciamo, questa sia stata una cosa molto bella. Anche perché lui, ripeto, non è stato solo a fare lo shomer, ecco, tante volte ha fatto il Minyan, ha preso le mitzvot, non le ha mai chieste, fortunatamente ci siamo sempre ricordati di lui, e ha partecipato anche a svariate lezioni. Io sono convinto che gli abbia dato molto e credo che non sia stato un caso, penso sia stata l'unica volta che una persona che ci ha lasciato il desiderio, penso fosse solo della famiglia, era quello di passare anche davanti a questo Beta Knesset,
come poi è successo, non è solo passato per casa, ma è passato davanti a questo Betacarete. Sappiamo come la gente spesso vuole passare in piazza, almeno lascia questo desiderio, almeno i familiari, e io ho potuto passare con estrema modestia davanti a questo Betacarete, e io purtroppo non c'ero, ma come sappiamo molti gli hanno tributato onore, in primis, lo voglio sottolineare, le forze dell'ordine, gli carabinieri che questa sera ancora ci salutano, perché come mi ha detto l'altro giorno il maresciallo Pinca, qui della stazione di Monteverde, ha detto in fin dei conti, penso che sentite bene, lo sentivamo uno di noi, uno della nostra squadra di carabinieri. Credo che sia una delle cose più belle, avrebbe voluto partecipare il maresciallo, penso di una cosa che Claudio conosce benissimo, che questa sia una cosa più bella perché ha lasciato un bellissimo segno poi nel quartiere, e non ultimo la signora, quella che viene qui a prendere, eccola qua, si è molto commossa l'altro giorno, quando ha saputo diciamo di questa tragica fine, quindi che è stato testimone, che è stata una bella persona, sicuramente è stato un bel esempio per tutti, nonostante dovesse compiere comunque un compito ingrato, che era quello di controllare e di bonificare l'area, come sappiamo, da possibili attentati. Quindi io lo voglio ancora ringraziare e mi scuso ancora con lui se magari con Cesare, magari io o qualcuno di noi magari non ci siamo comportati bene, magari qualche volta abbiamo risposto male, a volte succede, no? Ecco, ci teniamo a dirlo. Grazie.
Sadikata danai ve yashar mishpadeha, sadikata danai ve folderata, ve chasid ve kolmata, sidkadeha tzedek leolam, vedora deka emet, mishpadeha danai yemele tzaliku yachdar, basher devar melech shilton, umiomar lo matan yase, ve uve kadumi yeshivenu, ve nashoy, ve tavaya askaton, ve gadol shamu, ve ere khoshi me adanar, hen bavadav lo yaminu, malachad yasim taola, haf yenosh rimam, ובין אדם מתולנה, עצור תמים פנגלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא דיין אמת, שופט צדק ואמת, ברוך דיין האמת, כי כל משפטיו חסד ואמת. טוב שם משלם טוב, ויום המוות מיום היוולדו, טוב ללכת בטבל מנכד אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן לליבו. סוד דבר הכל נשמע, את אלוהים ורב את מצוותיו שמו, ראי זה עולם. מלוכה נכונה בישיבה עליונה, תחת כנפי השכינה, במעלת קדושים ומלאכים ויתר שישים ומטורים כזוהר הרקיע, מאירים ומאזירים, אם יש עיני חברון, עם משה ועם אהרון, דרך הכת פשע, וקרבת הישע, וחילול תצמים וכפרת אשמים ומליצת רחמים, וחמלה וחיינה מפני שוכן ומגונה וכולה כתבה, וחיים עולם הבא, שם תימנה מחיצה ושיבת אבל השם הטוב, כמר ישראל מפורטו, רוח אדוני, וניתנו בגן עדן, שנפטר מן אלמדן כי הוא תרם הרי שמעיה ורח, המלך ברחמה וירחם עליו, המלך ברחמה ויגונן עליו, המלך ברחמה ויחוס ויחמול עליו, מלך מלכי המלכים ברחמה ויסתירו בסדר כנפיו, ולגרו לו יעמידהו מן האחר אדוני וישקהו, ולחיים יקיצהו, ויצרו בצרכים נשמתו וישים כבוד מנוחתו, אדוני ונחלתו וילווה אליו השלום, ועל משכבו יש שלום, כי לכתיב לבשו, מינו כל משכבותם הולך מכוחו, ותצאו לחיים עם כל הכתובים, לחיים וגרה לקצר ימין, כי לכתיב ואתה הלך לקץ, את הלוח ותעמוד לגרה לך לקצר ימין, הוא מתנו מתי כל ישראל אחינו, יהיו בכלל תפילה ותקינה, וצריכו ורחמים. ונאמר אמן, לא יבוא שמשך וירכך לא יאסף, כי אדוני יהיה לך לעולם שלום ימי בלך, כאיש אשר ימות רחמנו, כן אנוכי ינחמכם, ובירושלים תנוחמו. למנוחת נפש ישראל מפורטו, מנוחתו בגן עדן. הללויה, אדוני כל גויים שברכו כל הרומים, כי גבר עלינו כזו, ובאמת, אדוני לעולם, הללויה. אמן. 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 אמן.
Amen. Amen. Amen.